Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 12° itinerario, il terzultimo già del nostro viaggio sul territorio del secolo dei lumi. Prima della pausa pasquale, come ricorderete, abbiamo fatto conoscenza con Diderot, con D'Alembert e con le cosiddette scrittrici. Forse ve ne ricordate, Madame de Tencent, Mademoiselle Aristée, Madame de Femme, Mademoiselle de l'Espinasse, che hanno anticipato, soprattutto con i loro epistolari, il gusto e lo stile romantico. Quindi si deve molto a queste donne e si spapa anche questo mito che la storia del pensiero umano e l'illuminismo in generale è fatta soltanto dai maschietti, non è vero niente. Cioè, la presenza femminile è una presenza determinante. E questa sera, come abbiamo anticipato prima della vacanza pasquale, dobbiamo incontrare colui che viene considerato il più brillante scrittore dell'illuminismo, addirittura il simbolo dell'illuminismo, François-Marie Arouet, detto, se l'è detto da solo, Voltaire. La comparsa sul nostro percorso di questa figura fa sì che si aprano degli scenari di vaste proporzioni in ragione alle competenze attribuite a questo personaggio. Difatti si parla di lui in quanto filosofo, drammaturgo, storico, poeta, aforista, enciclopedista, autore di fiabe, romanziere, saggista e chi più che altri ne metta. Però per avere queste competenze bisogna acquisirle, ed è questo che noi vogliamo mettere in evidenza questa sera, soprattutto in questo itinerario, perché non si nasce imparati, no? Vedendo i manuali sembra che Voltaire sia diventato Voltaire perché con la bacchetta, ma lui stesso lo smentisce, e quindi dobbiamo metterlo in evidenza, perché da questo emerge l'importanza che ha la scuola, che hanno le scuole. E per noi che siamo studentesse e studenti è un fatto importante, decisivo nella storia della cultura. Beh, guardate sul punto 1 del repertorio. François-Marie Arouet, detto Voltaire, è uno di quei personaggi che insieme a Montesquieu, a Locke, a Diderot, ad D'Alembert, a D'Holbach, a Rousseau e via dicendo, tutte figure gravitanti attorno al progetto dell'enciclopedia, no? Ha saputo per primo ben sintetizzare le idee del secolo dei lumi mediante una serie di opere che si caratterizzano per l'ironia, per la chiarezza dello stile, per la vivacità dei toni, per la polemica contro le ingiustizie e le superstizioni, per aver diffuso l'ideologia deista, cioè i principi di una religione naturale che considera la divinità estranea al mondo e alla storia, e ancora per aver divulgato nelle sue opere lo scetticismo e lo spirito laico, e per aver sostenuto la propaganda anticlericale e il pensiero razionalista. A questo punto noi di Voltaire avremmo detto tutto, se fossimo su un manuale. Questo è il personaggio. Ma invece dobbiamo prendere il passo da questo punto. Le opere di Voltaire, così come quelle degli altri filosofi illuministi, hanno ispirato e influenzato le scelte di molti politici e intellettuali del tempo, come in particolare i protagonisti della Rivoluzione americana del 1776 e di quella francese del 1789, e hanno propiziato le riflessioni di molti filosofi successivi, da Kant a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche, per citarne tre. Prima però di conoscere le sue opere più importanti, perché anche Voltaire è stato naturalmente, come D'Alembert, uno scrittore molto fecondo, che ha scritto, ha la buona abitudine di scrivere 4 righe al giorno e poi alla fine gli oggetti, l'oggetto si vede, no? Si vede. Prima di conoscere le sue opere più importanti, anche per propiziarne la lettura o la rilettura, perlomeno di alcune, ci dobbiamo domandare chi è François-Marie Arouet, detto Voltaire. E allora, conosciamolo. François-Marie Arouet è nato a Parigi il 21 febbraio 1694. Guardate subito, c'è un equivoco che riguarda poi la sua nascita, perché il registro dei battesimi porta come sua data di nascita quella del 21 novembre. Ma lui ha sempre sostenuto, quando se ne è reso conto, di essere stato battezzato e registrato con 9 mesi di ritardo, perché i suoi genitori erano ferventi sostenitori del giansenismo. E quindi voi conoscete, no, l'ideologia giansenista e il fatto che sia stata contrastata fortemente, e nei loro confronti quindi c'era la censura ecclesiastica, per cui venivano loro negati, a loro e alle loro famiglie, i sacramenti, no? E sapete che, difatti, sapete che nel 1713, con la bolla Unigenitus, Papa Clemente XI, su sollecitazione di Luigi XIV, del Re Sole, che voleva radere al suolo le abbazie di Port Royal, quindi voleva che il Papa fosse d'accordo con lui, questa bolla condanna il giansenismo come eresia. Ebbene, suo padre, François Arouet, che è originario di Saint-Loup, una piccola località del dipartimento di Deux-Sèvres, siamo nella regione della Nuova Aquitania, fate una visita a questi luoghi navigando in rete per rendervi conto anche geograficamente dove ci troviamo, no? E nel 1775, François Arouet si era trasferito a Parigi e, mettendo con sollecitudine a frutto i suoi studi di giurisprudenza, ha studiato all'Università di Bordeaux, aveva rapidamente fatto carriera. Prima si era affermato come avvocato, poi è diventato un ricco notaio nominato consigliere del re, con la carica equivalente a quella di un ministro di alto funzionario fiscale. Doveva programmare la raccolta dei tributi per un re molto spendaccione, il quale naturalmente li sapeva scegliere gli uomini adatti per fare queste operazioni. Nel 1683 François Arouet si sposa con Marie-Marguerite Domas, 1660-1701. Una ragazza di nobili origini, e François-Marie, al quale vengono dati i nomi del padre e della madre, non avevano molta fantasia, ma anche perché è l'ultimo dei 5 figli della coppia, 3 maschi che sono tutti morti in giovane età, mentre lui e la sua amatissima sorella Marie, avevano poca fantasia, sono sopravvissuti più a lungo. Ora, François-Marie perde la madre a soli 7 anni e viene cresciuto dal padre, che vive fino al 1722, con il quale ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale. E noi abbiamo incontrato tutta una serie di personaggi che sono in contrasto con i loro genitori. Beh, è tipico questo, anche perché questi padri volevano che questi figli facessero quello che volevano loro, e naturalmente invece questi figli volevano fare quello che piaceva loro, giustamente, no? E quindi abbiamo visto Diderot in contrasto con il padre, D'Alembert, beh, meno male che è stato amato dai suoi genitori che l'hanno adottato, ma i suoi genitori naturali conoscete ormai la storia. Voltaire è la stessa cosa. Nel 1704 François Marie viene mandato a studiare nel più quotato istituto parigino dell'epoca, il Collegio Louis le Grand, gestito dai gesuiti naturalmente, e ci resta per 7 anni fino al 1711. Suo padre vuole che lui segua le sue orme sulla via della giurisprudenza e ha impostato lui stesso il piano di studi di François Marie in questo senso. Attenzione, il collegio Louis le Grand, no? Siamo studentesse, siamo studenti, a noi questi monumenti che riguardano l'educazione ci interessano, ci devono interessare. Il collegio Louis le Grand, fondato nel 1563, è oggi un lycée, cioè una scuola secondaria di secondo grado che offre sia corsi di scuola superiore che di preparazione a livello universitario per studentesse e studenti intenzionati ad accedere alle cosiddette grandi école, le grandi scuole, cioè a quel ristretto numero di istituti predisposti per la formazione degli alti funzionari pubblici, perché in Francia i funzionari pubblici devono sapere bene che cosa fare e quindi devono essere ben preparati. Il grande edificio del collegio Louis le Grand è sempre lì, cioè si trova sempre, quindi se capitate a Parigi, in Rue Saint-Jacques, nel cuore del quartiere latino, nell'area universitaria parigina, di fronte alla Sorbona, di fianco al Collège de France. Quindi navigando in rete potete vedere delle immagini riguardanti questa istituzione e potete leggerne la storia, perché è una storia interessante, naturalmente. Che collima un po' con la storia della Francia dal XVI secolo in avanti. François Marie, ancora prima di assumere il nome di Voltaire, si esprime spesso in modo critico nei confronti della sua esperienza presso il collegio Louis le Grand. Che cosa biasima? Biasima un regime di vita troppo infarcito di pratiche religiose e devozionali, al mattino preghiere, poi la messa, dopo la messa rezare, poi la confessione, poi via dicendo. Cioè, è chiaro, no? Però, attenzione, per contro, dice, vabbè, non ci hanno fatto male queste cose, ci hanno fatto diventare anticlericali. Per contro, però, ha sempre lodato il fatto di aver potuto beneficiare del grande fermento intellettuale presente in questa istituzione e ha elogiato il modo in cui è stato educato allo studio, perché i suoi insegnanti hanno saputo tener conto dei suoi interessi culturali, cioè dei suoi desideri e delle sue attitudini intellettuali, tanto che lo hanno assecondato nelle scelte che lui ha fatto contro i voleri di suo padre, che si è irritato moltissimo, voleva far causa all'istituto. No, quando François Marie, appena uscito dal collegio, ha deciso che non si sarebbe mai dedicato alla giurisprudenza, sebbene si sia impegnato in collegio a studiare questa branca del sapere, perché va bene comunque, ma che avrebbe intrapreso, e quando lo sa suo padre, la via della letteratura, del teatro e della filosofia. Cose che non rendono nulla, no? Voltaire ricorderà sempre con affetto i suoi insegnanti, a cominciare dal padre gesuita, professore di scienze umane, di teologia e di filosofia, René Joseph de Tournin, nato a Rennes, quindi un Breton, nel 1661 da famiglia nobile, è morto a Parigi nel 1739 e fondatore nel 1701 di quello che viene considerato il periodico più significativo dell'ordine dei gesuiti, è uno dei giornali più importanti del secolo dei lumi, il Journal des Trévoux, Mémoire pour l'histoire, des sciences et des beaux-arts. e Trévoux è il nome della cittadina a nord di Lione, nella storica regione del Rodano, dove questo journal viene stampato. E il collegiale François-Marie, con la mente sveglia che si ritrova, seguendo i serrati dibattiti proposti da questa rivista, ha iniziato, fin da giovanissimo studente, a occuparsi del tema dell'ateismo e dell'anticlericalismo e comincia a condividere le idee su cui si fondano questi due temi, sebbene la rivista li combatta. Beh, volete che una rivista dei gesuiti sostenga l'ateismo e l'anticlericalismo? Per noi propone. Attenzione, cioè non li rimuove questi problemi, li propone come l'abbiamo proposti noi. Questo qui vi dimostra che chi la fa ha quello sguardo tipico dell'illuminismo, dello strabismo dei lumi, che tira la freccia in una direzione, ma la freccia va a colpire da un'altra parte, perché questi sono temi intellettuali che vanno conosciuti, no? E vanno comunque rispettati. E François-Marie inizia anche sulla rivista a conoscere e a condividere il pensiero di Spinoza. Noi abbiamo incontrato Spinoza, sebbene la rivista denigri la filosofia spinoziana, però la propone. E a conoscere il pensiero di Leibniz, sebbene la rivista screditi il modo in cui Leibniz pone la questione, una questione che abbiamo studiato anche noi, del rapporto tra la mente e il corpo, che invece il collegiale François-Marie condivide. Quindi la rivista critica Leibniz, però propone la sua filosofia. No, perché è così che bisogna fare dal punto di vista intellettuale. Voltaire apprezzerà quindi sempre l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del professor de Tournin, che non ha mai mancato di criticare anche autori appartenenti al suo ordine, i gesuiti. E qualche anno dopo, quando Voltaire comincia a comporre le sue tragedie e viene duramente attaccato dai recensori gesuiti, de Tournin scrive e pubblica sulla sua rivista articoli in cui loda l'arte di Voltaire, paragonando la sua scrittura a quella dei tragediografi dell'antichità. Questo ragazzo scrive come Sofocle, scrive come Euripide, e gli abbiamo insegnato noi, per questo scrive bene, perché gli abbiamo insegnato noi a scrivere bene, e dobbiamo essere orgogliosi, no? Di questo fatto. E quindi così afferma orgogliosamente il padre del Giornini, e Voltaire gli è grato per la stima e l'incoraggiamento che riceve, anche se non condivide lo stesso pensiero, e hanno sempre discusso a lungo in materia di ortodossia religiosa. Ma guardate, la persona con la quale l'adolescente François-Marie stringe un'amicizia duratura è il suo insegnante di retorica, per il quale nutre una vera e propria venerazione. Ma non solo lui, tutta una generazione nutre una venerazione per questo personaggio. Per padre Charles Fauré, nato a Vendôme, in Normandia, nel dipartimento del Calvados, dove si produce un liquore che piace molto al commissario Maigret, nel 1675, morto a Parigi nel 1741. Vendôme è una piccolissima località, guardate, di appena oggi 309 abitanti, ho visto, che si trova vicino alla storica cittadina di Bayeux, di circa 14.000 abitanti, dove, guardate, con una guida della Francia navigando in rete, intanto si può visitare un'imponente cattedrale gotica. Andate a vederla, la cattedrale di Bayeux. E poi ci si può documentare nella sede del centro Guglielmo il Conquistatore sul celebre arazzo di Bayeux, che noi abbiamo già incontrato e citato qualche volta in questi anni. È un oggetto interessante e prezioso, lo trovate, andate a vederlo, fate un'escursione a Vendre e a Bayeux, incuriositevi, poi magari uno passa da quelle parti e tira dritto, invece bisogna fare una sosta. Perché Charporet è un personaggio importante? Beh, se è vero che sono gli insegnanti che fanno soprattutto la scuola, no? Padre Charporet è stato anche insegnante di Diderot, di D'Alembert e di Mo e di tutti i pensatori illuministi, quelli degli enciclopedisti, ed è un valido educatore perché è soprattutto un artista molto attivo a motivare quindi i suoi studenti, principalmente in ambito letterario. È un quotato poeta, intanto ha pubblicato molte opere, è un buon compositore di oratori, sapete che cos'è un oratorio? È un'opera poetica che poi viene musicata, tanto in chiave religiosa quanto laica, no? È un saggista molto arguto e uno scrittore di raffinati testi teatrali. Poiret ci ha lasciato in eredità 6 tragedie e 5 commedie di impronta classica che sono state messe in scena nel teatro del Collegio Louis le Grand. Sapete che in tutte le scuole dei gesuiti c'è un teatro. Ma perché è fondamentale il teatro per studiare? No. Se noi dobbiamo studiare un periodo storico e siamo studenti e ci viene affidata una parte che dobbiamo imparare perché quella dobbiamo recitare sul palcoscenico, perché ci dobbiamo esporre, è chiaro che noi ci mettiamo a studiare, no? E le traiamo, attenzione, il metodo didattico dei gesuiti di grande modernità, no? E quindi è per quello che hanno lasciato una scia, come in questo caso, positiva, ecco, no? Poi nella realizzazione della storia del pensiero umano. E sono gli studenti che restano, e anche Voltaire, e i testi di queste opere sono classici, ma sono orientati a mettere in evidenza problematiche contemporanee, alludono. No. Ed è per questo motivo che Voltaire si appassiona a un'arte, quella del teatro, che ha praticato per tutta la vita. Ma padre Poiret insegna ai suoi studenti, e a Voltaire in particolare, anche ad amare il latino e le opere degli autori come Ovidio, Virgilio, Orazio, Lucano, Seneca, Cicerone e Aulo Persio. Tenetelo d'occhio perché tra un po' lo incontreremo, Aulo Persio, ed è fondamentale nella vita letteraria di Voltaire, questo personaggio, che hanno scritto in questa lingua da considerarsi viva, dice padre Poiret, e lui viene anche criticato per il suo metodo di insegnamento del latino considerato poco accademico, dice ma con l'accademia abbiamo fatto poca strada, no? È con la poesia che facciamo molta strada. E poi padre Poiret invoglia anche i suoi studenti a studiare le lingue moderne e Voltaire segue questo consiglio e si ritrova a parlare in modo fluente e a scrivere correttamente oltre al francese, l'inglese, l'italiano e lo spagnolo e se la cava, pur avendo bisogno del dizionario, scrive lui, pure con il tedesco. Inoltre padre Poiret introduce i suoi studenti nei circoli filosofici parigini, anche in quelli naturalmente dove si professa il pensiero libertino, anzi è proprio lì che va, come la Société du Temple, cioè il famigerato covo dei libertini a detta dei funzionari di corte, nei quali viene invitato spesso a tenere conferenze sul ruolo del teatro, sulla storia della letteratura e soprattutto a leggere le sue composizioni poetiche. François Marie è lo studente più assiduo nel seguire il suo professore e, frequentandolo, impara un'arte, perché di arte si tratta. Impara, ed è la parola chiave che mettiamo in atto questa sera sulla scia di questo grande insegnante che è stato padre Poré, l'arte della contestazione. Conoscete questa parola? Avete praticato la contestazione. Padre Charles Poré fa apprendere a una generazione di intellettuali, quella dei nuovi filosofi parigini dell'età dei lumi, perché si formano con lui, l'arte della contestazione. E secondo il suo insegnamento, il termine contestazione, e parte dal latino contestatio, che significa testimonianza, attestazione, per cui per la contestatio dobbiamo essere disposti a dare anche la vita. Ebbene, il termine contestazione, oltre a essere usato in termini giuridici, comincia anche ad avere, in questo momento, utilizzato in chiave moderna, un significato riguardante l'atteggiamento fortemente critico e di opposizione, specialmente da parte dei giovani, nei confronti delle strutture sociali, economiche, culturali dell'età contemporanea, in questo caso le strutture dell'antico regime, ritenute ormai sorpassate e completamente da rinnovare. Naturalmente per padre Poré, attenzione, l'arte della contestazione non può essere finalizzata solamente a una sterile attività di protesta, ma bensì deve presentarsi come un esercizio creativo del pensiero, e quindi chi pratica quest'arte, perché vada a buon fine, no? È quello che si vuole realizzare, deve impegnarsi sul piano letterario, nella produzione poetica, in chiave satirica, componendo tragedie, commedie, apologhi, parabole, favole allegoriche, racconti. E Voltaire si applicherà ben presto, proprio in questa maniera, secondo la lezione di padre Poré, si applicherà nell'arte della contestazione. Ecco come Voltaire impara e ha imparato ad essere Voltaire. Se non riflettiamo su questo, non capiamo bene il personaggio e l'illuminismo, no? Dietro ci sono le scuole, quelle che funzionano bene, le scuole attive. Nessuno nasce imparato, dice Voltaire, e io, nonostante le messe e i rosari, la vivetta va bene, ma ho però imparato molto. Ebbene, la contestazione è una parola che ha un ventaglio ampio di termini con i quali emerge. E quale di questi termini, critica, esame, valutazione, polemica, opposizione, contrasto, dibattito, disputa, dissenso, o quale altro, fate riferimento alla vostra biografia, quale mettereste per primo accanto alla parola contestazione? Guardate, leggere i termini contenuti in un catalogo, fare la scelta richiesta e renderla palese per iscritto è un utile esercizio creativo che rafforza la funzione del pensiero. Quindi attivatevi intellettualmente. Dicevamo prima che quando si sceglie, e l'abbiamo ripetuto più volte, su un catalogo di parole si fa un esercizio di investimento di intelligenza e si uniscono due situazioni antagoniste, la razionalità e l'irrazionalità, no? Perché razionalmente noi scegliamo e diciamo che è questa, poi però tutte le altre, e allora scegliamo e facciamo un salto nella irrazionalità, no? E questa situazione che mette insieme questi due elementi contrastanti, direbbe Kant, rimanda al trascendentale. Ma questo concetto ce lo spiegherà Kant nel viaggio del prossimo anno, se noi continueremo a viaggiare, speriamo. Nel 1711, quando François-Marie lascia il collegio Louis le Grand, si iscrive per volere paterno alla Scuola Superiore di Diritto, direttamente collegata alla Sorbona, ma resiste solo 4 mesi e di conseguenza il rapporto con suo padre si inasprisce e vengono ad una rottura. François-Marie vuole rendersi indipendente e per mantenersi emigra in Olanda, dove in virtù delle sue competenze, ha studiato a Louis le Grand, trova lavoro come segretario all'ambasciata francese all'Aia e poi dopo 2 anni torna a Parigi e viene assunto nello studio di un notaio, e questo lo riavvicina al padre, che allora decide di non diseredarlo perché minacciava di farlo, aveva minacciato di farlo, ma insomma François-Marie ci pensa e dice ma forse è meglio, anche perché suo padre ha messo da parte un capitale notevole, investito in modo oculato, per cui con un rendimento notevole, e difatti Voltaire vivrà senza problemi economici per tutta la vita, perché quando il padre muore nel 1722 François-Marie eredita una parte piuttosto consistente dei beni, tra l'altro sistemati in un modo tale per cui hanno un rendimento, perché suo padre ci sapeva fare dal punto di vista finanziario. Ma da questo momento quindi comincia anche quindi a dedicarsi all'arte della contestazione, secondo l'insegnamento ricevuto da padre Charles Poiret, scrivendo articoli, comincia a fare il giornalista, articoli caustici, versi satirici, in cui denuncia i comportamenti spesso deleteri di chi detiene il potere. Guardate sul punto 2 del repertorio. Voltaire, il quale non ha ancora deciso di firmarsi con questo pseudonimo, riceve numerose diffide da parte di chi detiene il potere a causa degli articoli caustici e dei versi satirici che scrive, denunciando i comportamenti deleteri di una classe inetta di governanti. Tutti questi scritti per contro trovano immediato successo nei salotti parigini, per cui François-Marie Arouet le Jeune, Arouet il giovane, come viene chiamato in questo momento per distinguerlo da suo padre, che porta lo stesso nome, comincia a guadagnarsi una certa notorietà. Ma nel 1716, in relazione alla sua attività di editorialista satirico, subisce un provvedimento disciplinare e viene mandato per un anno in esilio sotto controllo della gendarmeria locale a Tulle, Tula in occitano, cittadina della Nuova Aquitania, oggi di circa 15.000 abitanti, nel dipartimento della Corrèze, soprannominata la città dei 7 colli, sono tante le città che hanno questa caratteristica, un comune che ha costruito la sua fama soprattutto sulla manifattura, sulla lavorazione delle armi, sono famose le armi di Tulle, la fabbricazione delle fisarmoniche, sono famose le fisarmoniche di Tulle, e principalmente sull'artigianato del merletto. Osservate la parola. Infatti questa cittadina ha dato il nome a un celebre tessuto, il Tulle, creato da fili che si intrecciano in modo molto aperto, dando origine a una rete trasparente che ha la caratteristica di essere molto stabile, garantendo quindi la massima vestibilità. Ho imparato questo, raddrizzano le tulle, si fanno il tutù di tulle, non solo. Guardate, con la guida della Francia e navigando in rete, fate una visita a Tulle per osservare la sua dislocazione geografica e i suoi monumenti. Guardate, è probabile che nei vostri guardaroba, ci si riferisce soprattutto alle signore, ma non solo, perché oggi anche i signori amano vestirsi, ci sia anche qualche capo in tulle, di solito questo tessuto serve per gli abiti da sposa, no? Incuriositevi, scrivete quattro righe in proposito, vedete gli oggetti, come ci insegnano gli annales, su questo, anche gli oggetti fanno la storia del pensiero umano, no? E sono sulla strada, noi li dobbiamo prendere in considerazione, no? Ecco, proprio perché gli oggetti servono per dilatare lo spirito, no? E lo spirito dilatato serve per guardare meglio gli oggetti che abbiamo intorno. Voltaire, anche provocatoriamente, riferisce di essersi trovato molto bene nel tulle, nonostante fosse praticamente agli arresti domiciliari, e l'esperienza dell'esilio non lo ha per nulla intimorito, ma ha contribuito a rafforzare in lui l'idea di quanto sia da contrastare un regime autoritario come quello fondato sulla monarchia assoluta che nega il diritto al libero pensiero. Guardate sul punto 3 del repertorio. Quando torna a Parigi, dall'esilio a Tulle, nel 1717, Voltaire, che non ha ancora deciso di firmarsi con questo pseudonimo, non può fare a meno di mettersi subito nei guai. E per mettersi nei guai, scrive sugli avvenimenti che riguardano la Francia in questo momento e di conseguenza viene condannato a un anno di reclusione alla Bastiglia per aver composto e divulgato un violento e pungente scritto satirico contro il duca Filippo d'Orléans, che sta ricoprendo in questo momento il ruolo di reggente. Cioè sta facendo le veci di Luigi XV, che è ancora un bambino. E infatti, quando nel 1715 muore Luigi XIV, il Re Sole, l'erede al trono, Luigi XIV aveva messo al mondo un po' di figli in giro per me e poi non si trovava un erede perché quelli non erano legittimati e quelli erano morti e quindi l'erede al trono, Luigi XV, è pronipote del Re Sole, ha solo 5 anni e quindi prima che raggiunga il 13° anno di età previsto per poter essere incoronato, perché la corona pesava molto, bisognava essere post adolescenti per reggerla, è necessaria la figura di un reggente. Guardate, la reggenza al trono, per le sue qualità di figura moderata, onesta e ragionevole, sarebbe toccata, secondo ciò che si legge sul testamento del Re Sole, è un documento che sta lì, negli anni, sarebbe toccata a Luigi Augusto di Borbone, che aveva queste caratteristiche positive, ma a corte si verifica una sorta di colpo di stato, perché Filippo II d'Orléans, che è il nipote di Luigi XIV, con l'appoggio dell'aristocrazia più retriva, cioè riesce, scrive Voltaire nel suo scritto satirico, con una truffaldina manovra di palazzo ben orchestrata e falsificando il testamento del re Sole, denuncia Voltaire nel suo scritto satirico esponendosi, perché nessuno aveva il coraggio di dire questo, riesce Filippo II d'Orléans a farsi nominare reggente dal Parlamento, e il periodo che va dal 1715 al 1723, letto della reggenza, è stato uno dei più contraddittori e corrotti della storia di Francia. Le scelte operate da Filippo II d'Orléans, compiute per garantirsi il potere, producono effetti deleteri per lo Stato francese, intanto perché lui estromette, come richiesto da chi lo sostiene, estromette i cittadini di ceto borghese da tutte le cariche istituzionali. Ma e quelli erano competenti invece a governare, perché i borghesi intanto erano banchieri, era gente che lavorava, erano finanzieri, erano commercianti, quindi era gente che sapeva, no, di economia, no? E quindi è evidente che, e quindi gli estromette e affida tutti i posti di potere agli aristocratici più oscurantisti, quelli che lo hanno appoggiato nella sua ascesa truffaldina, i quali, avvezzi a vivere di renta, scrive Voltaire, non hanno nessun senso dell'amministrazione pubblica, no? Contrariamente ai funzionari borghesi che sono versati in campo finanziario, e di conseguenza, a causa dei loro scriteriati provvedimenti, il debito pubblico, denuncia Voltaire, sale vertiginosamente e diventa immenso, e lo Stato francese, come denuncia Voltaire nel suo scritto satirico, si ritrova sull'orlo della bancarotta, guai a parlarne, ma evidentemente la satira, soprattutto quando mette in evidenza l'amara verità, non viene tollerata. E poi, in questo scritto satirico, Voltaire allude anche ad un fatto, fa una rivelazione pubblica. Tutti lo sapevano, ma nessuno aveva il coraggio di intervenire su questo tema veramente delicato. Ma Voltaire ha avuto una rivelazione, tra l'altro, da un informatore della polizia, la gendarmeria di Tulle, poco prima del suo ritorno a Parigi, su un fatto, su una gravidanza, sulla nascita di un bambino che, clandestina, ebbene, allude quindi Voltaire anche al fatto che tra Filippo II d'Orléans, che, guardate, questo personaggio aveva anche delle qualità, ma ha fama di essere un individuo piuttosto depravato, e la sua depravazione, della sua depravazione lui ne faceva mistero, cioè anzi, no, se ne vantava, no? Infatti non solo si dichiara ateo, no? Ma non ateo in senso riflessivo come quelli che abbiamo incontrato, gli atei che abbiamo incontrato a casa dal barone, a cena dal barone d'Holbach, ma vuol fare il blasfemo, no? Cioè vuole mostrare la sua blasfemia e quindi compie delle cose anche un po' disgustose, partecipa per esempio alle funzioni religiose con un atteggiamento irrisorio, soprattutto in tempo di Quaresima, no? E quindi sono cose piuttosto rivoltanti quelle che fa. Ebbene, Voltaire allude al fatto che tra Filippo II d'Orléans e sua figlia primogenita, Marie-Louise, duchessa di Berry, vi sarebbe, vi è, un rapporto incestuoso. E la fanciulla, Voltaire è venuto a sapere a Tulle, rimasta incinta, avrebbe anche partorito di nascosto nel suo castello a Lamuette. Ora, l'allusione di Voltaire, che scrive, tra l'altro si permette di scrivere anche una serie di versi satirici, colui che del regno regge le sorti è tanto amato dalla sua figliuola che lei benevolmente lo gratifica rendendolo padre e nonno in una volta sola. Beh, e questo naturalmente scatena l'ira della corte e suscita molti pettegolezzi sarcasmi, la cosa viene a galla,
viene a dire nei salotti, soprattutto nei salotti parigini, dove già naturalmente a bassa voce si chiacchierava in proposito. E inoltre questo fatto, la gente si dice, sapete cosa ha scritto Voltaire, no? Perché gira la parola, aumenta il disappunto delle masse popolari nei confronti dell'istituzione monarchica quando la notizia si diffonde. Ora, in carcere, Voltaire finisce in galera, e in carcere Voltaire non rimane inattivo, naturalmente. Si procura carta, penna e calamaio e compone in versi alessandrini la prima delle sue tragedie filosofiche, e proprio in relazione al tema dell'incesto questa tragedia si intitola Edipo. Non poteva trattare che altro tema. Se non ricordate il mito di Edipo, potete leggere o rileggere i testi che lo raccontano sull'enciclopedia, in rete, se cliccate mito di Edipo viene fuori la storia di Edipo Re, no? La conoscete? Edipo Re è una figura emblematica sulla quale nei secoli, a cominciare da Sofocle, che abbiamo incontrato, da Seneca, che abbiamo incontrato, è stata scritta una moltitudine di tragedie, e Voltaire interpreta questa figura, sull'insegnamento che ha avuto da padre Poiret, in termini razionali e allusivi. Infatti i personaggi mitici di Edipo e di Giocasta lasciano chiaramente trasparire quelli reali di Filippo II d'Orléans e della duchessa di Berry. E questa trasposizione apre le porte alle successive rivisitazioni che ha avuto e che continua ad avere in chiave moderna il personaggio di Edipo. E questa figura nel tempo si è connotata di caratteri diversi: c'è stato un Edipo romantico, un Edipo simbolista, un Edipo surrealista, un Edipo psicanalitico, sdraiato sul lettino del dottor Freud. Ma quando torna in libertà nel 1718, Voltaire, che ha fatto arrivare questa commedia, questa tragedia a teatro, che per la prima volta ha firmato la sua opera teatrale con questo pseudonimo, 1718, Voltaire comincia a chiamarsi Voltaire, e viene invitato quindi dalla Comédie Française, dalla compagnia Quinault du Fresne, storica compagnia, a mettere in scena l'Edipo, e la prima rappresentazione di questa tragedia è avvenuta il 18 novembre 1718 ed è stata accolta da un successo di pubblico che ha segnato l'inizio della fortuna teatrale e anche della fama di Voltaire, che però suo malgrado non può essere presente in teatro, dove sarebbe stato sicuramente osannato dal pubblico nella Salle des Fossés Saint-Germain, sede all'epoca della Comédie Française. E c'è da dire che al successo di quest'opera ha contribuito anche involontariamente Filippo II d'Orléans, perché appena viene a sapere che l'allusiva tragedia di Voltaire sta per essere rappresentata, con supponenza, con la supponenza del tiranno, decide di intervenire partecipando allo spettacolo. Quindi non utilizza, come si sarebbe potuto pensare, lo strumento della censura. Lui vuole apparire come un despota illuminato, no? Ma si comporta in modo sprezzante, dichiara: io mi comporto come si comportano i tiranni rappresentati nelle tragedie, no? Afferma con ironica supponenza. E però, dopo aver ordinato ufficialmente per motivi di ordine pubblico ai gendarmi della sua guardia del corpo di prelevare e di trasferire Voltaire in momentaneo esilio a Châtenay-Malabry. Quindi Voltaire viene prelevato e portato lontano da Parigi prima della rappresentazione. Châtenay-Malabry, guardate, il consiglio comunale di questa cittadina di circa 33.000 abitanti, siamo nell'Île-de-France, nel dipartimento dell'Alta Senna, ha deciso all'unanimità qualche anno fa di erigere su una piazza cittadina un busto raffigurante Voltaire con una lapide in ricordo di questa sua visita forzata. Guardate, potete osservarla in rete l'immagine di questo monumento, perché questa cittadina ha deciso, proprio questa località ha deciso di presentarsi con questa immagine, no? La cosa più importante che è successa qui è questa, ecco, nella storia di Francia noi vogliamo metterla in evidenza. Ebbene, la prima di Edipo di Voltaire si svolge in un clima di forte tensione, i biglietti vanno a ruba, la sala è gremita all'inverosimile, alla presenza del reggente Filippo II d'Orléans, che viene a teatro accompagnato dalla sua figlia primogenita, la duchessa di Berry, ancora una volta in avanzato stato di gravidanza, e non aveva marito. E questo fatto genera tal pubblico, cioè i borghesi già che erano a teatro in gran numero, ce l'avevano con reggente naturalmente, ma sapete perché, quindi una situazione talmente paradossale che contribuisce ulteriormente, come si è detto, al successo della prima tragedia di Voltaire, che a breve viene replicata ben 44 volte. Ora, Filippo II d'Orléans ha voluto imporsi con spudorata ironia nei confronti di Voltaire, ma il pubblico presente in sala assume una fanciulla deve essere portata via perché si sente male, cioè una situazione, ha assunto un atteggiamento astioso verso di lui, e lui, che si ritiene un esperto conoscitore del genere teatrale, lo è anche, è un grande intenditore, collezionista d'arte, si premura ed è costretto a farlo di salire in palcoscenico per lodare pubblicamente l'autore del dramma appena rappresentato, rammaricandosi ipocritamente di non potersi complimentare personalmente con lui a causa della sua ingiustificata assenza. Ma il pubblico sa come sono andate le cose, e quindi Voltaire, senza colpo ferire e senza fare motto, esce vincitore in questa disputa, e quando torna a Parigi tutti i salotti se lo contendono. Voltaire, sulla scia di questo successo, è invogliato a scrivere per il teatro e ha prodotto ben 28 tragedie, e tra le più rappresentate possiamo citare Bruto del 1730, Zaira del 1732, La morte di Cesare del 1735. Inoltre ha scritto 11 commedie e 5 libretti d'opera e 6 poemi predisposti per essere recitati sul palcoscenico e sullo stile di Padre Poret, e tutte queste composizioni hanno avuto un notevole successo e spesso, quasi sempre, hanno provocato l'intervento della censura, come per esempio nei confronti dell'opera eroicomica intitolata La Purzella d'Orléans. Voi sapete chi è La Purzella d'Orléans, 1755, una pungente satira contro il culto patriottico religioso strumentalizzato in chiave nazionalistica di Giovanna d'Arco, che viene processata dal Tribunale dell'Inquisizione, viene condannata per eresia, viene arsa viva il 30 maggio 1431, poi viene riabilitata come se nulla fosse nel 1456 e infine beatificata. Ma si può far così, dice Voltaire, una povera ragazza, no, che ha delle visioni, la si può strumentalizzare in questo modo? È una vittima, altro che eroina, e dobbiamo denunciare questo fatto, perché a nessuna deve succedere una cosa, ecco, di questo genere. No, e ancora oggi purtroppo il chiave nazionalistica, la figura di Giovanna Leato, viene strumentalizzata in Francia dall'estrema destra, e questo non va bene. Potete, utilizzando la biblioteca e navigando in rete, informarvi in modo più approfondito sulle opere teatrali di Voltaire. Guardate, per farlo potete seguire gli stessi consigli che sono stati dati quando nel terzo itinerario di questo viaggio abbiamo citato le tragedie di Vittorio Alfieri. Abbiamo detto, guardate, leggere le tragedie di Vittorio Alfieri non è cosa facile. Leggere i testi delle tragedie di Voltaire non è cosa facile. Però, perché dobbiamo ignorare l'oggetto? No, ci sono, li abbiamo a disposizione. Quindi, in biblioteca possiamo prendere i testi, o sono anche sulla rete. Possiamo osservare. Quando andiamo in un museo, che cosa facciamo? Osserviamo delle opere d'arte. Con i libri dobbiamo fare la stessa cosa. Cioè, i libri sono oggetti, o i testi sono oggetti da osservare. Possiamo sfogliarli, vedere come sono stati costruiti, leggerne qualche riga. Può darsi che il testo ci catturi. Catturi la nostra curiosità. E noi ne leggiamo qualche brano, no? O addirittura che leggiamo tutto il testo. Quindi è così che noi dobbiamo fare. Poi, per quanto riguarda il tema attinente al celebre personaggio di Giovanna d'Arco, che Voltaire utilizza in chiave antinazionalistica ed anticlericale, su questa linea è doveroso ricordare due libri che potete richiedere in biblioteca, osservare, ci sono. Il primo è di una storica che si chiama Teresa Cremisi e si intitola Il processo di condanna di Giovanna d'Arco, contiene i documenti di questo processo. Guardate, sulla rete, visto che c'è, potete leggere l'introduzione intitolata di quest'opera, di questo libro, intitolata Una ragazza in armi, che racconta, sintetizza una storia dove c'è una vittima, soprattutto, però, che viene immolata, no? In qualche modo sull'altare del nazionalismo. E poi potete prendere in considerazione Giovanna d'Arco, romanzo popolare in sei canti in ottave e un epilogo, scritto da quella importante poetessa italiana che si chiama Maria Luisa Spaziani. Ci sono tante poetesse nel panorama, ci sono state, conoscete Alda Merini, cioè soprattutto, ma anche Maria Luisa Spaziani allo stesso livello. È nata a Torino nel 1922, morta a Roma nel 2014. La Spaziani è stata una traduttrice, una donna di iniziative culturali. Ebbene, provate a vedere questo romanzo popolare in sei canti in ottave e un epilogo, che è scritto sulla scia della Puntella di Orléans di Voltaire, per quello che noi lo citiamo. No. E entrambe queste opere sarebbero piaciute molto a Voltaire e agli illuministi. Si è detto che Voltaire firma per la prima volta il testo della tragedia Edipo con questo pseudonimo. E qual è il motivo per cui sceglie questo nome d'arte? È un bel tema aperto. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il fatto che Voltaire abbia scelto di firmarsi con questo pseudonimo è un problema che non ha mai trovato soluzione.
E in proposito, le studiose e gli studiosi hanno fatto varie ipotesi. Si sa che l'uso dello pseudonimo è nel 600 e nel 700 molto diffuso, in particolare nell'ambiente teatrale, no? Guardate, teatranti che si danno tutti uno pseudonimo. François Marie Arouet avrebbe scelto di chiamarsi Voltaire prima di tutto per distinguersi da suo padre, con il quale condivide il nome, quindi Voltaire potrebbe derivare dall'anagramma di Arouet le Jeune, Arouet il giovane, come veniva chiamato proprio per distinguerlo dal padre. E questa è la teoria più diffusa, ma c'è chi ha pensato che lo pseudonimo faccia riferimento all'anagramma del luogo d'origine della famiglia Arouet, vale a dire la cittadina di Ervaux, che si trova nella regione della Nuova Aquitania. Poi c'è chi ha teorizzato che Voltaire abbia scelto questo pseudonimo per trasmettere una sensazione di agilità e di leggerezza, di destrezza e di acume della mente, che possa accreditare una persona in rivolta, quindi Voltaire, contro l'ordine dell'antico regime. Guardate, a noi, infine, perché qui noi diventiamo di parte, piace pensare, ed esiste una tesi in proposito, una tesi anche accreditata, che Voltaire abbia scelto questo pseudonimo come omaggio alla antichissima città etrusca di Volterra, che sta qui ad un tiro di schioppo, e quindi è evidente che noi siamo da questo punto di vista partigiane e partigiani. E difatti nei suoi scritti cita spesso brani tratti dall'opera del poeta Aulo Persio, ve l'ho detto di tenerlo d'occhio prima, detto il Volterrano, le Volterrano. Quindi, un personaggio che noi abbiamo incontrato una decina di anni fa, l'ultima volta, sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Sono andato a ricercarlo perché non mi ricordavo più dove stava, naturalmente, con tutta la materia che mettiamo in gioco, e mi sono quindi documentato che l'ultima volta lo abbiamo incontrato lì, su quel percorso. Aulo Perso, il quale appartiene a una ricca famiglia di Volterra, dove è nato nel 34 d.C. e in seguito alla morte del padre, dopo che la famiglia si era trasferita a Roma, viene allevato da una madre volitiva, intelligente e colta, Fulvia Sisenna, dal cognome si capisce l'origine etrusca di questa signora, no? Che è famosa per la sua cultura. E Voltaire approva che noi ora ricordiamo, seppur brevemente, Aulo Persio, prima di parlare di lui come autore, perché questo personaggio, indipendentemente dal tema dello pseudonimo attribuitosi da Voltaire, ha decisamente influito sulla sua formazione intellettuale. Intanto l'ho conosciuto a scuola e gliel'hanno fatto amare questo personaggio. Aulo Persio, giovandosi dell'educazione che ha ricevuto, prima a Volterra e poi a Roma, insieme a Lucano, altro personaggio che abbiamo incontrato a suo tempo, hanno studiato tutti e due alla scuola del filosofo stoico Lucio Anneo Cornuto, diventa un importante scrittore di satire, composte in esametri sul modello di quelle di Orazio. Ora, il libro che contiene le sei satire di Persio, i 669 versi esametri, ricorda Voltaire, pubblicati postumi che ci sono pervenuti, è scritto con un linguaggio ricercato e oscuro, che è stato definito di carattere sperimentale per il modo in cui è stato redatto, con un linguaggio dotato di poche espressioni volgari e di pochi termini osceni che sono tipici, no, della satira tradizionale, ricordate Marziale, ma soprattutto il linguaggio di Persio è ricco
di temi ironici e parodistici, che formano un misto di gerghi popolari e di repertori retorici sofisticati, spesso enigmatici. Leggere le satire di Persio non è facile. Per farlo non solo bisogna conoscere bene il latino, ma anche la storia della lingua latina, perché Persio attinge al patrimonio linguistico antico per coniare termini nuovi, adatti a descrivere l'attualità della sua epoca, che è l'epoca neroniana, nella quale bisognava stare attenti a quello che si diceva e soprattutto a quello che si scriveva. E Voltaire ha potuto conoscere, comprendere e applicare questa strategia lessicale perché, come sappiamo, si è giovato della straordinaria competenza dei suoi insegnanti, del collegio Louis le Grand, soprattutto dell'ingegno di padre Charles Poré in particolare. Ecco come Voltaire impara a scrivere come Voltaire. Questi sono gli elementi, anche per poi poterlo leggere. Il libro delle satire di Aulo Persio contiene anche, messi in poesia, i concetti morali della filosofia stoica, non presentati con un tono precettistico, ma descritti attraverso significativi quadri di vita quotidiana. Exempla, è facile da tradurre in latino, exempla, mostrati attraverso scene esemplari, rivolte contro la superstizione, l'ipocrisia, l'avarizia, l'ozio, temi che ha trattato anche Voltaire, che mettono a nudo il degrado morale a cui può giungere la natura umana, e di conseguenza anche Aulo Persio è da annoverarsi tra quei pensatori classici che coltivano il cosiddetto pessimismo ragionevole. Abbiamo incontrato questa corrente di pensiero con i personaggi che l'hanno sostenuta, come l'epicureo Lucrezio, come il tragediografo Seneca, come l'apostolo Paolo di Tarso, come il poeta epico Lucano, e anche Voltaire, proprio perché nella sua formazione ha potuto attingere a queste fonti, maturerà a suo tempo, dopo aver coltivato l'ottimismo ragionevole, un carattere che lo colloca nell'importante corrente del pensiero illuminista che ha preso il nome di pessimismo ragionevole, secondo la quale la saggezza umana consiste nel liberarsi o perlomeno nell'attenuare il male che condiziona in modo preponderante, ahimè, l'esistenza della persona. È più il male che il bene che ci condiziona, tanto sul piano materiale che in quello morale. E qual è l'antidoto? L'antidoto è lo studio. Studium, perché lo studio è cura. Aulo Persio, in coerenza con ciò che scrive, ha condotto una vita austera e appartata, dedita allo studio e ai rapporti affettivi con un scelto gruppo di amici, soprattutto ha fraternizzato con Marco Anneo Lucano. Purtroppo Persio si ammala, muore nel 62 a 28 anni, probabilmente però, guardate, ha solo anticipato la sua morte di 3 anni, perché nel 65 avrebbe sicuramente partecipato con i suoi amici alla fallita congiura guidata da Calpurnio Pisone, la congiura dei Pisoni, che abbiamo studiato a suo tempo, contro Nerone. E anche lui, come i suoi compagni, sarebbe stato costretto a uccidersi. Abbiamo con sé Seneca, anche fa parte di questa congiura, a uccidersi prima di finire nelle mani dei pretoriani del tiranno. Quindi, anche se non conosceremo mai il motivo vero legato a quello che è diventato il suo nome, ci piace pensare che Voltaire abbia scelto questo pseudonimo in onore del volterrano Aulo Persio, al quale deve in buona parte la sua vocazione aforistica. E guardate, sui celebri racconti filosofici di Voltaire punteremo l'attenzione nei prossimi itinerari prima di concludere questo percorso, anche per indirizzarne alla lettura. E voi, quale pseudonimo vorreste creare da affiancare al vostro nome? Pensate, perché siete tutte giovani e giovani poetesse, scrittori, artisti, teatranti, diventerete famose e famosi, e quindi dovrete darvi uno pseudonimo, no? Questo è scontato. E quindi ci penserò naturalmente. Il nome l'hanno dato già tanti altri. Guardate, il nome ci viene imposto, no? E noi lo accettiamo, no? Per quello che è. E mentre lo pseudonimo è frutto di una libera scelta e quindi comporta un investimento in intelligenza, no? E quindi non rinunciate a fare questo esercizio di carattere didattico, datevi uno pseudonimo. Ora, per meglio comprendere ciò di cui abbiamo parlato, su richiesta di Voltaire stesso, il quale ci tiene a sottolineare quanto sia importante lo studio dei classici in termini propedeutici rispetto alla storia del pensiero umano, no? E difatti lui in collegio, avendo raggiunto una approfondita conoscenza del latino, ha studiato con passione le opere di Ovidio, Virgilio, Orazio, Lucano, Cicerone e Aulo Persio, e quindi mi ha detto: non vorrei mica non leggere un brano da una satira di Aulo Persio. Io ho risposto: ma è difficile leggere. Vabbè, questi sono affari tuoi, vuoi fare il didatta, quindi arrangiati. E dico: sì, vabbè, ora che ho conosciuto padre Poré, posso farlo anch'io. E ora, quindi è utile leggere un brano tratto dal testo della quarta satira di Aulo Persio. Mi sono accorto che forse valeva la pena, ma prima di leggere questo passo è necessario, proprio perché è difficile leggere Aulo Persio, fare una serie di chiose, di annotazioni riguardanti alcune citazioni dell'autore che abbisognano di una, seppur breve, spiegazione per capire meglio i versi della sua opera. Guardate sul punto 5 del repertorio. Aulo Persio, nel testo della quarta satira, vuole condannare i comportamenti di Nerone, suo contemporaneo, suo coetaneo. Guardate, da ragazzo, suo buono, guardate, Nerone faceva parte del gruppo di quelli che hanno fatto la congiura contro di lui, era simpaticissimo. Poi a un certo punto, sapete, il personaggio è complesso, no? Ha assunto il potere ed è diventato, no? C'è chi parla di bipolarismo cerebrale, c'è chi parla di megalomania, c'è chi parla di altre cose, ma personaggio, un personaggio complesso che conoscete, di cui avete sentito parlare molte volte. E quindi Aulo Persio, per criticare Nerone, non lo può fare, lo fa utilizzando il metodo della trasposizione temporale e locale, cioè mette in scena due personaggi vissuti ad Atene 4 secoli prima, non a Roma, dal tempo di Nerone, e quindi suppone di far ammonire Alcibiade da parte di Socrate. C'è Socrate che brontola Alcibiade. Conoscete Alcibiade? L'inventore del populismo. Alcibiade è stato scolaro di Socrate, pupillo di Pericle, era prestante nel fisico, dotato intellettualmente, molto ricco, ma anche vanesio, ambizioso, dissoluto, volubile, demagogo come Nerone e anche come il reggente di Francia. pensa Voltaire, no? È chiaro, ecco dove vuole arrivare Voltaire. Aulo Persio ritiene doveroso scrivere per criticare gli atteggiamenti dittatoriali di Nerone, il quale, appena andato al potere, si fa promotore di un regime di stampo populista, cioè usando un metodo demagogico che è diventato un metodo di governo, si chiama del panem et circenses, cioè facendo quotidiane elargizioni di beni di prima necessità al popolo e promuovendo grandi spettacoli di distrazione di massa, cioè in modo che i cittadini ridotti in miseria, che sono cresciuti e stanno crescendo in numero considerevole a Roma, non pensino, non si ribellino. Poi Pascal porterà sulla modernità, nella modernità, questo concetto con le lettere provinciali, come sapete, sul sistema di distrazione di massa. Naturalmente questo sistema produce e fa crescere l'indebitamento dello Stato e Nerone, per pagare i suoi debiti, visto che lo Stato è lui, il princeps, no? Che vuol dire lo Stato sono io, decide di confiscare da autorità i beni dei cittadini abbienti, vuol dire che bene, cerca di togliere i ricchi, non per dare, attenzione però, i cittadini abbienti, sempre più ricchi e sempre più pochi e sempre più ricchi, ma lui non ha capito come si ha a che fare, perché la satira di Persia è tutto tondo, cioè costoro non ci hanno mica scritto Giocondo, no? Costoro, e in proposito, attenzione, Aulo Persio cita con un gioco di parole, ne fa molti nelle sue satire, un certo Vettilio, ma è un nome metaforico, in quanto Vettilio indica un tipo scaltro che, secondo l'etimologia del termine, sa mettere il veto, vetus, ottidios, a suo vantaggio, fornendo delle giustificazioni nei confronti dei provvedimenti di Nerone in modo da non subirne le conseguenze. E difatti, soprattutto i proprietari terrieri, ai quali Nerone vorrebbe requisire la terra, sono più furbi e accorti di lui. Stanno ad arte fingersi in miseria per non pagare i tributi. Allora succedeva così, oggi per fortuna una questione è stata sanata, ma dite di no, forse non sono fuori. Ma vedete, le cose si ripetono. E quindi non cedono facilmente alla prepotenza del dittatore, il quale allude sarcasticamente Persio, come ne investe le risorse pubbliche? Le investe soprattutto per i suoi trattamenti cosmetici. Nerone era fissato, abluzioni in acque termali, nel latte di asina, creme costosissime, profumi altrettanto costosi, una bronzatura ottenuta con le farmaci e la depilazione. Perché? Per assomigliare a un dio olimpico, perché questa era, no, la sua volontà, quella di assomigliare a un dio dell'Olimpo. Naturalmente Aulo Persio, in chiave stoica, deplora il comportamento di chi non si esercita a curare più che l'esteriorità la propria interiorità. E in particolare il suo ammonimento vale per quei governanti che mentono, facendo promesse vane, e che in funzione del mantenimento del potere utilizzano espedienti demagogici volti solo ad aggravare la situazione del paese che dovrebbero ben amministrare. Succedeva allora. Ora, e Voltaire, nei suoi scritti polemici contro il reggente Filippo II d'Orléans, vedete, quando vuole dare uno spessore intellettuale alle sue allusioni critiche, alle sue denunce, cita spesso i versi di Aulo Perso, del Volterrano, e utilizza il suo stesso metodo letterario. E come ammonimento Aulo Perso, nel brano della quarta satira che stiamo per leggere, ma è necessario chiosare, vedete, chiama in causa il personaggio di Bauci, che rimanda, forse mi starà venendo in mente, al famoso episodio di Filemone e Bauci, tratto dal libro ottavo delle Metamorfosi di Ovidio. Ed è bene ricordare, seppur brevemente, no, il contenuto di questa favola che Ovidio sviluppa in versi con un'arguzia fenomenale, dove si narra, e di grandissima attualità, dove si narra come due anziani coniugi, Filemone e Bauci, semplici e poveri, sono i più poveri della zona dove abitano, sappiano onorare il comandamento dell'ospitalità, perché di comandamento si tratta, dell'accoglienza, di comandamento si tratta, mentre i loro concittadini benestanti non lo rispettano affatto questo comandamento. Ovidio racconta che Zeus, Giove, accompagnato da Hermes, Mercurio, per mettere alla prova gli esseri umani sulla loro capacità di accoglienza, si presentano in una cittadina della Frigia, sotto mentite spoglie, dei panni poco rassicuranti, ma di due mendicanti. E vengono scacciati naturalmente in malo modo da tutti gli abitanti del luogo, ai quali si presentano a chiedere ospitalità, mentre avrebbero potuto ricevere qualcosa. Solo Filemone e Bauci, che vivono dei prodotti del loro campicello, ai margini del villaggio, in una casetta, un rustico, molto umile, però anche con molte provviste dentro. Ci piacerebbe abitare in un rustico di questo genere, perché sono provvidi, cioè loro li accolgono con favore, li fanno entrare, gli lavano i piedi perché hanno camminato senza, fanno la lavanda dei piedi perché hanno camminato senza scarpe, non gli chiedono il nome, gli mettono a disposizione tutto quello che hanno, addirittura l'oca si nasconde perché li guarda e dice: questi ora vogliono cucinare anche a me, eh? Ora gli abitanti di quel posto naturalmente subiscono una severa punizione, mentre i due anziani coniugi vengono ricompensati. E quando gli dèi, svelatisi, no? Perché ad un certo punto è proprio Bauci che si accorge che il fiasco di vino si svuota ma poi si riempie, c'è una trasformazione dell'aria in vino in questo caso, no? Dopo essersi svelati, li invitano a scegliersi un premio per la loro bontà. E allora Filemone Bauci, dopo un momento, ci dobbiamo consultare, dopo essersi consultati, non chiedono, come avrebbero pensato chiedessero gli dei, chiedessero loro, no? Non chiedono la ricchezza, non chiedono la gloria, non chiedono il potere, ma chiedono una cosa paradossale, chiedono di poter morire insieme nello stesso momento, quando per loro arriverà l'ora fatale, in modo da non dover soffrire della perdita l'uno dell'altro, perché sarebbe davvero triste. E gli dei rimangono sconcertati di fronte a questa, anche loro sono sprovveduti in questo. E la loro richiesta naturalmente viene esaudita un giorno, ma loro non sanno come. Cioè i due vecchi accoglienti coniugi usufruiscono del dono della metamorfosi, e invece di morire, forse piacerebbe anche a noi, no? Vengono contemporaneamente trasformati in due alberi, e questi due alberi sono ancora là. Perché gli alberi hanno lunga vita, oppure sono ancora qua. Tutte le volte che noi vediamo due alberi vicini, Noi da questo momento pensiamo, ecco Filemone e Baucci, perché è un ammonimento, sono ancora là uno accanto all'altro a fare ombra a chi passa, perché si sappia, scrive Ovidio, e Persio riprende questo concetto, e Voltaire riprenderà questo concetto, perché si sappia che Filemone e Baucci hanno saputo insegnare l'ospitalità anche agli dèi, per quanto potenti ed eterni possano essere. Forse la favola di Filemone e Baucci potrebbe essere letta nel Consiglio dei Ministri, oppure nel Parlamento Europeo, no? Penso che se vogliamo sconfiggere gli scafisti, no? L'accoglienza facciamola noi, no? Andiamo noi con le navi, queste persone, e collochiamole sul territorio dove le dobbiamo collocare, visto che il territorio si sta popolando. No, ci sono migliaia, dicono i demografi, migliaia di borghi lungo l'Appennino che si spopolano, e lì bisognerebbe lavorare invece, per fare delle azioni di contenimento, come si faceva una volta nel territorio. No? Quindi l'accoglienza che deve essere fatta, no? E guardate, voi in questi anni sono arrivati in Italia 175.000 ucraini, 175.000, sono soprattutto donne, ce ne siamo accorti noi? No, perché abbiamo avuto la capacità e la possibilità di ospitarli nelle parrocchie, nelle casamiche. Cioè, ma che dobbiamo aspettare la guerra, direbbe Ovidio, in questo caso in Europa, per essere accoglienti? O dobbiamo allargare un pochino la nostra mente e progettare ed essere, fare delle regole che siano delle regole, perché le regole poi devono essere rispettate, ma utilizziamo, ecco, il comandamento dell'accoglienza regolamentandolo, invece di fare propaganda e di non risolvere il problema e di eccetera. Ecco, certo. Vedete, tanto Aulo Persio quanto Voltaire non possono fare a meno di consigliare a noi di leggere o di rileggere dal libro ottavo delle Metamorfosi di Ovidio, dal verso 624 al verso 720, l'episodio di Filemone e Baucci, per cogliere tutti i particolari assai significativi, no? Che il poeta mette in evidenza, descrittivi, no? Che nella sintesi che ne è stata fatta ora non sono potuti rientrare. Il volume delle Metamorfosi lo potete richiedere in biblioteca, se non è già nella vostra biblioteca domestica, perché delle Metamorfosi di Ovidio ne abbiamo parlato molte volte in questi anni. Tra l'altro noi siamo stati il gruppo scolastico che insieme ad una università di Bucarest abbiamo celebrato nel 2004 e 2000 anni delle Metamorfosi di Ovidio, a Graschina, forse c'eravate. Sì, esatto, sì, compreso Dionato in esilio. E quindi il testo di Ovidio lo trovate in rete, se citate Filemone Baucci viene fuori l'episodio. Incuriositevi. E poi, voi in quale albero vi vorreste trasformare? Ebbene, andiamo. Beh, guardate, scrivete quattro righe in proposito, sapendo che, guardate, il fenomeno della metamorfosi, della trasformazione, è una caratteristica fondamentale della vita, come ci ha insegnato qualche settimana fa Raimondo di Sangro, principe di San Severo, con le sue Sansevierie, no? E in cui ci ha insegnato che la trasformazione appartiene, è fondamentale, è una caratteristica fondamentale della nostra vita, anche quando il nostro corpo si ferma, però è continua la trasformazione, no? Voltaire, per comporre i testi dei suoi scritti polemici, si rifà quindi allo stile letterario di Aulo Persio. E ora quindi Leggiamo il brano che abbiamo appena commentato, tratto dal testo della quarta pagina di Perso, in cui lo scrittore, come abbiamo detto, sembra voglia far ammonire Alcibiade da parte di Socrate, spostando l'attenzione ad Atene più di 4 secoli prima. Invece allude a Nerone, al tiranno suo contemporaneo, così come Voltaire cita spesso Nerone nei suoi articoli satirici, mentre allude al reggente Filippo II d'Orleans, con il metodo della trasposizione temporale e locale. Aulo Perso, satira quarta. Immagina che il maestro con la barba, proprio quello che una funesta sorsata di cicuta ti colse dai piedi, ti domandi: tu tratti affari pubblici in quantità, ma con quale affidamento? Dimmelo, o pupillo del grande Pericle. Naturalmente intelligenza ed esperienza ti sono cresciute veloci prima dei peli. Hai fatto il callo nelle cose da dire e da non dire. Perciò, allora, quando la plebaglia ribolle per gli agitati umori, tu sei portato a far tacere l'ardente turba con la maestà della mano. E poi, che cosa predichi? Quiriti, questo per esempio non è giusto, questo è male, questo è meglio. Ma tu non sai quello che dici, ti riendovinare, però sai esattamente tenere sospesa la giustizia su 2 piatti dell'incerta bilancia. Distingui la linea retta nel punto dove curva e capisci quando un regolo inganna il piede zoppo, e sei capace di far finta di conficcare la negra teta nel vizio che hai seminato tu. Guardate, la lettera greca teta è il segno convenzionale che indica la morte. Ma perché dunque, bello mio, che tu ti vuoi far bello solo di fuori, non la smetti di scuotere anzitempo la coda davanti al popolino che t'applaude, e non sorbisci piuttosto l'elleboro di Anticira? Qual è per te il massimo del bene? Vivere tra le ingrassate padelle e con la tua fine pelle sempre curata al sole? E sia, ma sappi che ha più senno di te la vecchia Bauci, cenciosa, mentre canta, imponendo il suo basilico a uno straccione di schiavo, che è un dio travestito, e lei, Bauci, che sa far funzionare la ragione, lo aveva intuito che quello era un dio, ma purtroppo pochi tentano di conoscere se stessi, mentre invece molti guardano dentro la bisaccia sulle spalle di chi li precede. Tu non sai far altro che chiedere: conosci i campi di Vestiglio? Di chi? Di quel ricco avaro che sembra stupido, il quale coltiva a cure tanta terra quanta non ne sorvola un nibbio? Sappi che non riuscirai a portarmela via, perché è peggio di te. È un tipo maledetto da tutti e dal suo Dio, che quando appende il giogo ai crocicchi, cioè quando acquista nuova terra, non stura una bottiglia di vino vecchio, ma piannucola, mordendo la tunica di una cipolla con un po' di sale, mentre i suoi servi fanno festa intorno alla pentola del farro e lui succhia la feccia dell'aceto evaporato. Stai pure sdraiato al sole, unto, perché ti trafigga la pelle. Che bei costumi, passarsi la roncola sul pube e nell'intimità dei lombi per mostrare alla gente vulve fradice ma ben depilate. Ma ricordati, imbecille, che se impallidisci alla vista del denaro e fai tutto ciò che garba al tuo pene, finirai molto male. Rientra in te stesso, dissennato, e pensa a qual breve scorta di virtù possiedi. Forse le satire di Perso sono ancora attuali, perché tra le righe ci si legge molto
di contemporaneo ancora, ahimè, siamo in ritardo. Gli scritti polemici di Voltaire non hanno sempre un tono critico, perché lui vuole operare una selezione riguardo ai fatti relativi al comportamento di chi gestisce il potere, e in proposito c'è un esempio significativo di cui ci dobbiamo occupare. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nel 1724 in Francia termina il periodo cosiddetto della reggenza e inizia a regnare Luigi XV, per cui il reggente Filippo II d'Orléans, che morirà di lì a poco, deve farsi da parte e il governo dello Stato viene affidato dal giovanissimo re al cardinale André Hercule de Fleury, morto nel 1743. Guardate che l'abbiamo già incontrato questo personaggio, è stato uno degli amanti di Madame de Tencent, la madre di D'Alembert. Che è stato e continua ad essere il precettore del monarca, che è ancora un ragazzo preadolescente. Guardate, il cardinale de Fleury però è un bravo governante, governa in modo oculato, riesce a tamponare temporaneamente le falle più gravi, richiama i borghesi, createsi nell'amministrazione, riesce a contenere il debito e quindi, nell'ambito di questo clima più temperato, Voltaire fa pubblicare un'opera che aveva composto nel 1723 e che circolava anonima e manoscritta. Si tratta di un poema epico, scritto sullo stile dell'Eneide di Virgilio, dedicato al monarca Enrico IV, morto nel 1610. Lo abbiamo incontrato. Intitolato questo poema Enriade, in cui Voltaire celebra la politica di tolleranza religiosa tenuta da questo sovrano. E Voltaire è convinto che ci possano essere quindi sovrani accettabili, che, anche se lui è per la Repubblica, ma che possano ben governare, e quindi sarebbe anche disposto a giustificare il sovranismo illuminato, tema che abbiamo trattato all'inizio di questo viaggio, purché il monarca che lo esercita abbia davvero le qualità intellettuali e politiche necessarie. Enrico IV nel 1598, quindi 125 anni prima della composizione del poema di Voltaire, che cosa ha fatto? Ha intelligentemente promulgato l'importante sul piano politico e celebre editto di Nantes sulla libertà religiosa, riconoscendo il diritto di cittadinanza ai protestanti, agli ugonotti, in modo da far cessare l'interminabile guerra di religione che stava dissanguando la Francia. C'è un drammatico avvenimento deplorato anche da Montaigne nei suoi saggi, come ricorderete, a Montaigne scrive che andiamo avanti così. Cioè, in questo poema, quindi Voltaire, da una parte esalta la figura di Enrico IV, campione della tolleranza religiosa, dall'altra però denigra e critica il comportamento oscurantista e intollerante di Luigi XIV, del Re Sole. Perché? Che cosa ha combinato? 87 anni dopo la sua promulgazione, nel 1685, il Re Sole revoca l'editto di Nantes e riprende con supponenza a perseguitare i protestanti e i giansenisti, facendo anche distruggere, come ricorderete, le abbazie di Port-Royal. E con quest'opera, che loda il comportamento di un monarca intelligente, Voltaire avrebbe potuto ricevere gli elogi dell'aristocrazia, ma questo non è avvenuto, anzi nel 1726 viene ancora arrestato per aver avuto un violento diverbio con Guy Auguste de Chabot, cavaliere di Rohan, il quale, dopo averlo fatto bastonare dai suoi servi, lo denuncia per vilipendio a causa di un articolo mordace scritto da Voltaire contro di lui sui vizi e sugli ingiusti privilegi di cui godono gli aristocratici.
E lui, Voltaire, per non finire in galera, è costretto a patteggiare in tribunale una pena alternativa, per cui viene condannato all'esilio e di conseguenza, con il foglio di via, parte per l'Inghilterra. E l'Inghilterra fa bene a Voltaire, perché il soggiorno in Inghilterra dal 1626 al 1729 è stato produttivo dal punto di vista intellettuale per Voltaire, perché ha potuto intanto incontrare i pensatori anglosassoni di cultura liberale, di cui conosceva le opere, le abbiamo incontrati anche noi, Walpole, Swift, Pope, Berkeley, tanto per citarne alcuni, e ha potuto conoscere in lingua originale le opere di Hobbes e di Locke, e ciò gli ha permesso di entrare in stretto contatto con la realtà politica inglese e di maturare le idee illuministe. Poi ricorderete che è in Inghilterra che il termine illuminismo è stato coniato, proprio sulla scia del pensiero di John Locke che noi abbiamo incontrato. E a queste idee Voltaire si propone di dare per iscritto una sistemazione teorica, anche per poter condannare con validi argomenti il sistema francese dell'assolutismo feudale contro il quale si è sempre battuto. E il frutto di questa esperienza è maturato in un'opera che risulta essere quella in questo momento più significativa che Voltaire abbia scritto, perché è diventata, probabilmente senza che lui stesso se ne sia reso pienamente conto, è diventata il manifesto del pensiero del secolo dei lumi, il manifesto che ha dato impulso al movimento dei nuovi filosofi parigini, in particolare di quelli legati all'esperienza delle enciclopedie che abbiamo incontrato strada facendo. Ora, quest'opera di carattere epistolare ha preso il nome di Lettere scritte da Londra sugli inglesi, o come viene comunemente chiamata oggi, Lettere filosofiche, pubblicata in volume in Olanda nel 1734, ma già diffusa clandestinamente, manoscritta a brani, lettera per lettera. Queste lettere vengono lette nei salotti parigini, arrivano anche a corte, dal 1727 al 1729, e in tutti i salotti, in tutti i circoli di Parigi leggono queste lettere, e naturalmente questo fatto non sfugge alla censura regia ed ecclesiastica. In queste 25 lettere Voltaire in prima istanza contrappone il sistema parlamentare inglese che garantisce con la divisione e l'autonomia dei poteri, quello legislativo del Parlamento, quello esecutivo del governo e quello giudiziario della magistratura, un sistema equilibrato e di conseguenza più giusto e più libero rispetto al regime basato sull'assolutismo e sul dogmatismo vigente in Francia. Le lettere filosofiche di Voltaire hanno avuto da subito un grande successo a Parigi tra gli intellettuali, stimolano il pensiero di Montesquieu, di Diderot, di D'Alembert, del barone d'Holbach, eccetera, e per contro vengono duramente condannate dai membri della corte e dal governo francese. Che cosa scrive Voltaire nelle sue lettere? Voltaire nelle sue lettere scrive che la cultura, la coltura, anche lui preferisce utilizzare la O prima della U, è un'attività che va promossa per fornire un sapere destinato a tutta l'umanità e deve essere intesa in chiave cosmopolitica, perché ogni persona è cittadina del mondo. E l'esercizio intellettuale non può essere quindi solo un oggetto destinato a gruppi di individui privilegiati che ambiscono a vivere chiusi nel loro ambito, dediti unicamente alla difesa dei loro privilegi di casta, utilizzando la conoscenza come strumento per esercitare in modo spregiudicato il potere. Questa è l'idea che porta, come abbiamo studiato, alla nascita e allo sviluppo di uno strumento come l'enciclopedia. Voltaire nelle sue lettere scrive che la ragione si presenta come l'unico e privilegiato strumento in grado, nonostante i suoi limiti, di permettere ad ogni singola persona di conoscere la realtà. Voltaire nelle sue lettere scrive che è proprio la ragione a far sì che la conoscenza avvenga esclusivamente attraverso l'esperienza, che è una dote posseduta da ogni persona vivente. Voltaire nelle sue lettere scrive che è necessario opporre un ferreo rifiuto nei confronti della tradizione accademica, che ripropone in modo ripetitivo argomenti ormai desueti e non permette ad ogni singola persona di coltivare le proprie capacità critiche. Voltaire nelle sue lettere scrive che il compito degli intellettuali è quello di mettersi al servizio dell'educazione di ogni persona poco istruita, perché è un diritto e un dovere di ogni individuo prendere dimestichezza con lo studio. Voltaire nelle sue lettere scrive che deve entrare in vigore la tolleranza per tutte le idee che risultano fruttuose per la crescita umana e pacifica della società. E deve valere il rispetto, soprattutto il rispetto nei confronti delle varie fedi religiose, per creare il clima indispensabile a favorire la convivenza civile, perché si creino le condizioni necessarie per dare sviluppo alla libertà di pensiero, all'uguaglianza economica e alla fraternità, in modo da annullare tutte le nefaste tensioni sociali che avvelenano la collettività umana. Voltaire nelle sue lettere scrive che è necessario contrastare l'assolutismo dei sovrani, che vogliono imporre la loro autorità sui sudditi, sostenendo anacronisticamente l'origine divina del loro potere, quando il potere, scrive Voltaire, è stato ottenuto principalmente con la forza e spesso con l'inganno e non certo per volontà di Dio. Voltaire nelle sue lettere scrive che bisogna coltivare un atteggiamento di fiducia nei confronti del progresso, quando viene compiuto mediante la ricerca in tutti i campi del sapere, in modo che si possano migliorare costantemente le condizioni di vita delle persone. Voi vedete che le lettere filosofiche di Voltaire contengono il primo catalogo delle idee guida dell'illuminismo. Ed è un inventario sul quale dobbiamo riflettere nel momento in cui ci stiamo avviando verso il termine di questo viaggio. Quali di queste affermazioni? Un sapere destinato a tutta l'umanità, la ragione come strumento privilegiato per apprendere, l'esperienza come fonte primaria di conoscenza, la maturazione delle capacità critiche individuali, la tolleranza per tutte le idee che risultano fruttuose, il rispetto per ogni fede religiosa, uguali diritti per ogni persona, la gestione del potere in funzione del bene comune, il progresso come garanzia del miglioramento della qualità della vita. Ebbene, quale di queste asserzioni, non più di tre, mettereste per prime nel catalogo volteriano delle idee guida dell'illuminismo? Guardate, non rinunciate a rispondere, a riflettere. Tenete conto del fatto che, forse ve ne siete resi conto, che le idee guida dell'illuminismo fanno ancora fatica ad affermarsi. Hanno bisogno di essere sostenute. Vi sarete resi conto che noi abbiamo la storia del mondo. Voltaire lo mette in evidenza, no, ha 300 anni di ritardo rispetto alla storia del pensiero umano. La storia del mondo è la storia del pensiero umano, vedete, non vanno di pari passo. E questo è il tema da affrontare, e questo è il problema oggi. E per concludere, leggiamo un brano tratto da quest'opera manifesto, l'Incipit, la prima lettera delle lettere filosofiche di Voltaire. Questo periodo, che secondo il dettato di John Locke abbiamo imparato a denominare con il termine di illuminismo,
sarà sicuramente ricordato come importante nella storia della cultura europea. Quest'età, così feconda per il pensiero, è stata determinata da due importanti correnti filosofiche: l'empirismo, che ha avuto inizio con l'opera di Hobbes, e il razionalismo, fondato dal metodo di Cartesio. Il termine illuminismo si addice al fatto che questo nuovo pensiero mira a rischiarare con i lumi della ragione tutti i campi dell'attività umana, contrastando l'oscurantismo tipico dell'antico regime feudale, la superstizione imposta dal bieco clericalismo, la tradizione dispotica di matrice aristocratica e il nefasto principio d'autorità fondato sul privilegio di casta. L'oscurantismo, la superstizione, il clericalismo, il dispotismo, l'autoritarismo sono i mali che rendono la vita umana schiava del passato e che il pensiero dei lumi deve liberare nel presente per preparare un rabbioso futuro. Questo movimento vuole sottoporre a una critica radicale in nome della ragione tutte le istituzioni economiche, giuridiche, politiche, religiose, educative, per porre in luce la vera natura umana nascosta e soffocata a causa dell'ignoranza e dei pregiudizi. Dal nuovo pensiero dei lumi deve scaturire perciò l'idea di un'economia, di un diritto e di una religione naturali. Il movimento dei lumi implica un ideale di libertà ed uguaglianza, poiché ogni persona è partecipe della ragione. Una volta tolte le disuguaglianze e spazzati via i privilegi, succederà inevitabilmente che ogni persona sia libera e tutte le persone siano uguali nella realtà della vita e quindi svaniscano anche le disuguaglianze create dalla natura per rendere la vita di tutti gli umani degna di essere vissuta. E siamo ancora ad auspicare che avvenga tutto questo. Si capisce che quando Voltaire ritorna a Parigi dall'esilio in Inghilterra è un sorvegliato speciale e 4 anni dopo rischia di essere nuovamente arrestato con l'accusa di vilipendio nei confronti del regime monarchico. Perché? Vedremo. Per sua fortuna c'è una persona che non solo lo mette in guardia, ma ha già anche organizzato la sua fuga procurandogli un nascondiglio lontano dalla capitale. Chi è questa persona? Questa persona è una signora alla quale Voltaire deve molto. Si chiama Madame du Châtelet. E perché vale la pena conoscere questa signora? Guardate, sono molte le ragioni per cui vale la pena conoscere questa signora. E non si dica che il pensiero delle donne non conta, quindi, durante l'età dei lumi. Ebbene, per rispondere a questa e a molte altre domande, dobbiamo, come sapete, procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. E guardiamo il calendario. E allora, guardando il calendario, nella consapevolezza che non bisogna mai perdere la volontà di imparare, viva il 25 aprile, perché con il ritorno alla democrazia e con il riconoscimento nella Costituzione del diritto dovere all'apprendimento permanente, noi possiamo affermare che le officine di apprendistato cognitivo, come la nostra, hanno ragion d'essere. Ragion d'essere, direbbe Kant. Perché direbbe così? Beh, Kant lo incontreremo nel percorso del prossimo anno. E per questo motivo la scuola è qui e quindi il nostro viaggio continua. Viva il 25 aprile, viva il